l'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori, siamo al nostro solito appuntamento serale o tardo pomeridiano del venerdì. Questa sera ho una pittrice, un'artista, io dico pittrice, artista, no, po', vedremo poi nel sosseguo della puntata cosa andremo a decidere. Si chiama Cristina Zanella e abita a Vezzano, e io l'ho conosciuta 7-8 anni fa perché ha partecipato a diversi progetti di event art, e siamo rimasti in amicizia, poi abbiamo anche tanti artisti in comune. Ti saluto, Cristina.
Ciao Claudio, buonasera a tutti.
Ecco, io questa sera direi che la cosa, diciamo l'elemento principale del discorso, penso che sia proprio il discorso del colore. Mm-hmm. Perché prima della puntata ci siamo scambiati alcune osservazioni e io a Cristina ho detto che abbiamo un legame nella pigmentazione, perché tutti e due, io e anche lei, usiamo spesso tutte le tonalità del blu con la variazione anche del viola.
Mm-hmm. È vero.
Ecco, io fra l'altro io ho detto così da brutto vizio da ex insegnante che fra l'altro sarebbe un colore tendenzialmente da maschio. Mm-hmm. Invece tu sei una femminuccia.
Eh sì, diciamo che magari forse nella modalità dell'utilizzo di questo colore può venire fuori il mio essere femminuccia, però è vero, insomma, la carica del blu, la profondità del blu, insomma, spesso è usata, può essere un richiamo a un certo tipo di forza, no? Quella maschile, a una presenza di un certo tipo.
E poi direi che le tue diciamo pitture, poi spiegheremo la tecnica che usi, diciamo si potrebbero considerare astratte, ma in realtà astratte non sono. Perché se io ben ricordo, anche i lavori che hai fatto una decina d'anni fa, io mi ricordo che comunque avevi un certo legame a un concetto legato alla natura, a un paesaggio rarefatto, un certo paesaggio nella memoria, diciamo, no?
Certo.
Perciò c'è stata un'evoluzione, però probabilmente certe cose si portano dietro, difficile penso riuscire a staccarsene.
Sì, è vero, il paesaggio è un richiamo grande. E la modalità, come dicevamo prima, mi piace lavorare lasciando aperte le cose, quindi può essere chiamata astrazione questo fatto di non definire completamente, di lasciare un'apertura, no? I miei lavori nel tempo sono spesso come sospesi, è una cosa che ricerco anche, ma viene anche proprio... Infatti spessissimo non sono firmati, non li chiudo, è come tenere un discorso aperto, come avere una... forse negli ultimi gruppi di lavori c'è un po' più il segno e ancora questa astrazione è diversa, cioè non è... c'è e non c'è, quindi è più un discorso di definizione, di apertura, però le prime, l'utilizzo del colore puro come in certi in tempo nuovo, in certi gruppi di lavoro così, era proprio una necessità, e c'è sempre un racconto dietro, che sia ben definito o no, a volte non lo riconosco neanch'io, lo conosco dopo nell'osservarlo. Non tutti nascono da un progetto preciso, c'è sempre la possibilità di lasciare spazio a quello che viene, ed è per quello che amo l'acquarello, l'acqua, la tecnica della diluizione, perché ha questa possibilità in più, cioè quindi il concetto del buono alla prima, insomma, no? Un acquarello o un inchiostro ben fatto non può essere pasticciato, portato avanti troppo a lungo, deve essere, e quindi dice all'istinto, ma dietro poi c'è anche il disegno, il progetto, e quindi prima di poter fare un lavoro devo comunque appuntarmi, disegnare, fare delle cose per poter dopo avere un pochino quella forza perché sia, come dicevamo prima, buona la prima, no? Perché un buon acquarello deve essere leggero e non corretto, non può, non permette questo tipo di cose, insomma.
No, l'acquarello, diciamo, è una tecnica, io dico sempre, diciamo, è una delle tecniche più difficili che ci sono. E fare un bel acquarello che sia fatto un po' tradizionalmente o nel modo tuo, che è un acquarello più contemporaneo, è una tecnica che bisogna cercare di controllare, di farla propria, perché, diciamo, esatto, non ti fa sbagliare, cioè lo sbaglio butti via il foglio.
Mm-hmm. Sì, 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 sì.
Però poi diciamo, io mi sono fatto un'idea, penso che comunque anche tu probabilmente, ma mi pare che qualcosa mi avevi accennato prima della puntata, probabilmente la tua espressività viene da lontano e per vari motivi non hai potuto seguire un po' probabilmente il tuo istinto, quello che avevi dentro. Questa cosa è venuta fuori più tardi.
Sì, è vero, è una storia un po' comune, no? Questa cosa, come ci dicevamo prima, di non riconoscerla, se non che ci sono vari aneddoti ricordo alle medie, ad esempio il mio esame delle medie, no? Che bisognava preparare lo stato, la regione, avevo studiato bene tutte le mie cosine, poi l'orale è finito con il professore di educazione artistica, che entusiasta voleva far vedere i miei lavori. Io ero anche un po' delusa perché dicevo, cavolo, non mi hanno messa alla prova veramente, no? Però adesso mi vengono in mente col sorriso queste cose. E io ho un fratello che ha sempre avuto delle particolari doti e lui non ha potuto seguire, quindi per me non ho neanche spinto questa cosa all'epoca, no? A quell'età lì. E avevo questo desiderio di fare la messa d'asilo, i bambini e così. Poi ci sono arrivata lateralmente perché sono piacevolmente mamma di tre ragazze e quindi i bambini è sempre stato un desiderio che ho potuto realizzare. E quindi è da lì, ecco, i primi corsi, avevo le figlie piccole, quindi 20 anni fa, erano proprio sull'illustrazione per l'infanzia. Mi aveva attratto questo mondo dove c'era questo narrare senza dire troppo, no? I migliori illustratori sono quelli che sanno, non illustrano le parole esatte del testo, ma portano altrove, danno un'apertura. E quindi mi sono appassionata, e comprando bei albi per le mie figlie e così, e ho fatto il primo corso di illustrazione e lì quasi automaticamente è cominciata col discorso dell'acquarello. Tecnica, due o tre anni con una bravissima insegnante che è stata per me molto importante, che è quella che ha fatto anche la critica.
Chi è stata?
Che è la professoressa Stefania Murgia. E lei è stata veramente importante per me, insomma, abbiamo fatto diversi anni insieme anche sull'espressione, sul segno, sul disegnare dalla parte destra, utilizzando la parte destra del cervello, insomma, cose che mi hanno dato la possibilità di osservare in modo diverso. Quindi questa è stata la cosa che più non sentivo neanche, chissà, in quegli anni la necessità di esporre, di non mi importava, stavo crescendo, stavo imparando ad osservare. E ricordo ancora con piacere lei mi diceva, io gli dicevo le mie perplessità sul fatto non ho fatto la scuola d'arte, mi manca, no? Perché più impari più ti accorgi che ti mancano le cose, no? E lei mi diceva, Cristina, fai una raccolta di immagini, cominci ad osservare, no? Sii curiosa come lo sei, e spesso mi viene in mente, perché la prima differenza, diciamo, è stata proprio questa cosa da avere dei strumenti nuovi per osservare quello che c'è già.
Ma direi che hai centrato proprio l'input principale del mondo artistico. Di solito l'artista, che sia pittore, scultore, incisore, acquarellista, non ha importanza, è proprio la capacità di osservazione. Cioè osservare, che non è guardare, che è una cosa diversa. Osservare vuol dire osservare una cosa, cercare di capirla, se è un oggetto, entrare nell'oggetto, capire che forma ha, se è un cielo, capire se il colore è tutto uguale o se cambia. Cioè l'osservazione è fondamentale.
Certo.
È proprio la cosa principale, diciamo, del mondo artistico in genere, ma non solo in campo visuale, in campo del teatro. Anche stessa cosa, perché se non sono a teatro non ne fai.
La fotografia.
Stessa cosa. L'osservazione non è guardare. La maggioranza delle persone guardano, che però non è, diciamo, il modo corretto per poi cercare di fare una produzione artistica, di cercare di fare l'artista. Io dico cercare perché poi è complicato, si sa benissimo, però è fondamentale. E direi che per quel poco che posso valere, così, perché chiaro io critico non lo sono, direi che la tua preparazione cosiddetta autodidatta, che in questo caso diventa quasi una brutta parola,
no.
Io non la vedo perché, però hai fatto un'autodidatta, direi, con decisamente una forza, con una volontà, e lato, come hai detto prima, il lato espositivo probabilmente è venuto fuori dopo. Prima era una tua ricerca, un tirar fuori probabilmente qualcosa che avevi dentro.
Sì. È stato proprio così, perché per infatti la prima mostra, la prima esposizione, che poi è stata da un nostro caro, un amico in comune, Gentile, che lo ringrazierò sempre, è nata dopo, io in quegli anni continuavo a fare, no? A perseguire, tutti gli anni facevo questi corsi, questi laboratori, seminari, scuole d'arte, varie tecniche, così, ma più proprio per me. E ho avuto la fortuna di entrare nel laboratorio del professor Bressan, Italo Bressan, dove ho conosciuto diversi autori trentini, insomma, che erano lì, ed è stato anche lì molto importante, no? Lì ho anche potuto, oltre che sull'osservare, i veri maestri, i veri professori hanno anche questa cosa del discorso del giudizio, no? Ti aiutano a tenere a bada il giudizio, anche se poi, no? Dipende dall'allievo, dall'artista, dal suo ego, da tante cose. Ma loro, sia la professoressa Murgia che Italo Bressan e altri, avevano questa cosa: mai il bello, brutto, funziona o non funziona. Quindi ti portava ad osservare per, no, dar voce a questa cosa, insomma, al funzionare. E mi ricordo, questo è un aneddoto simpatico, che al mio primo, in uno di questi laboratori con Italo Bressan, ero emozionatissima e anche imbarazzatissima. Io sono andata a fare praticamente un seminario con lui di disegno con la matita dell'IKEA, ecco, per capirci. Avevo lì con me dei personaggi, così tra virgolette, nel senso delle persone che invece esponevano già, che, no? Quindi ero veramente, e magari ci aveva fatto lavorare sul segno, e con delle riproduzioni da Michelangelo, da diversi tipi di autori, no? Di grandi. E in primo momento mi ricordo che avevo avanti delle persone che in un attimo, su questi grandi fogli, la figura umana, no? Così. E lui mi ha osservato e mi ha detto respira, no? cioè, non mi ha dato chissà che indicazioni, mi ha detto respira. E quindi io mi sono detto, ma Cristina, sei qua, un'occasione, e mi sono lasciata andare e, ho dipinto questo corpo e l'ho disegnato. E lì, quando è finito, un po' si guardavano, no, questi elaborati dopo ore, la sera, così, e lui ha preso il mio senza, e ha detto, io ho visto, cioè aveva voleva parlare un po' degli strumenti che si utilizzavano, no? C'era chi conosceva le tecniche, le distanze anatomiche, insomma, lui aveva osservato perché in silenzio girava tra di noi. E lei è stata, chi ha disegnato questo, che ero io, e lei è partita dallo stomaco. E lei è diventata stomaco, costole, cose, è diventata, è come se l'avesse osservata da dentro. Ed è stata una cosa molto emozionante per me, perché ero lì pensando, non so disegnare, cosa ci faccio qua, c'ho i piccoli a casa, no? E invece si ha il coraggio di mettersi alla prova e di utilizzare strumenti che hai, e è stata una bella lezione. Poi è andata avanti, e in quell'occasione c'era Gentile che mi ha detto, beh, insomma, Cristina, guarda che se vuoi esporre c'è questa situazione. E poi anche Alessandro Toni mi aveva detto, no, devi condividere quello che fai, aveva visto le mie cose, è un peccato che siano solo tue, insomma, anche i dipinti. E allora la prima mossa è stata il Tempo Nuovo, perché era tempo, per che è stata 10 anni fa praticamente, di un tempo nuovo per me, insomma, un tempo di condividere, di relazionarmi anche con quello che c'era fuori. Poi continuo.
Ma questi aneddoti sono sempre belli, perché vedo che è bello ricordare un qualcosa di positivo, perché già questo mondo, diciamo, sicuramente non è abbastanza tosto questi anni, però ho visto che veramente ricordarti queste cose sono quelle cose che poi ti fanno bene anche, sì, alla salute e alla mente, direi. Io volevo un po' rimarcare, per esempio, anch'io da ex insegnante, per esempio, io credo che nei miei 35 anni di attività di non ha mai a un alunno non aver mai detto che un lavoro è brutto o è bello. Difatti io ero il classico insegnante che innanzitutto prima diceva l'aspetto positivo e poi ero sempre quello del ma se potevi far questo, potevi aggiungere questo. E io ero classica, mia osservazione era questa. Tuttora, se mi capita anche di andare a mostre con persone che conosco o anche conosco, diciamo, non in modo approfondito, io di solito osservazioni, diciamo, non le faccio, però faccio sempre ma però si poteva, probabilmente potevi provare a vedere, cioè, io parto sempre dal lato positivo e poi posso fare delle osservazioni che poi non sono oro colato, sono delle ipotesi, perché poi spesso e volentieri anche in campo artistico tu hai un'idea, però dopo bisogna vedere con quello che fai dal punto di vista pratico se questa cosa ti viene, non è detto che possa venire, perché poi problemi tecnici possono esserci, anche se uno può essere bravissimo a fare una persona, vuol fare una persona in una data posa, non è detto che subito venga, sono pochissime le persone. Poi specialmente, per esempio, anche con l'utilizzo della tua tecnica, non è detto che una cosa, però tu lavori e poi decidi cos'è, non penso che fai l'inverso.
Sì, sì, io lavoro
anche se probabilmente un'idea l'hai, forse,
sì, allora funziona così, e nel tempo un po' sono riuscita a recuperare, perché ero tremenda. Primo per il discorso del giudizio, nel senso che producevo tanto, magari nottate, perché chiaramente lavorando e con una famiglia un po' grossa è difficile, no? Adesso ho il mio spazio e quindi ho la possibilità di accedervi e tendo di perdermi proprio nel lavoro, no? E quindi ho un progetto e quindi produco, no? Con delle idee, produco e non mi piace nulla. Anche il lavoro che ho postato l'altro giorno è stato un bel po' sotto il tavolo. Saper osservare, anche soprattutto su se stessi, è ancora più difficile. E quindi una delle cose che ho imparato è quella di calmare il giudizio. Cioè io ci lavoro magari la sera, ancora bagnato, perché spesso appunto utilizzo l'inchiostro o l'acqua, così, e un'occhiatina magari la do e dico: oddio, no, l'ho perso o non l'ho perso. E dopo: Cristina, non guardarlo. E mi impongo di non guardarlo, e quindi torno alle mie cose. Dopo magari, prima di andare al lavoro, vado giù e lo coso, e sono capace di dopo un paio di giorni di magari emozionarmi per quello che ho fatto, quando magari avrei voluto strapparlo subito dopo. Mentre per il discorso che dicevi del progetto, io mi appunto le cose, sono un'osservatrice, quindi vado a vedere le cose degli altri, ascolto, leggo, scrivo. E anche adesso che in questo periodo ho lavorato per un progetto per le strade dell'arte, che poi magari ne parliamo, e avevo poco tempo perché c'era questo bando, un mesetto per poter preparare un progetto. E io subito, no, perché sono molto sono una che non si tira indietro nel fare, e faccio e penso e potrei fare così e colà e produco delle cose, però mi sembravano tutte scollegate, tutto, no? Il tempo passava, e quindi mi sono data un tempo ultimo, ho detto: adesso domenica le guardo, no? Ho cominciato a sistemare tutti questi lavori per terra e così, e con i miei appunti di prima ho capito il senso di tutto, e che ho cominciato ad avvicinarli, a mettere in ordine il tempo avvicinandoli e così, e ho capito che c'era, e quindi dopo gli ho dato il nome, insomma.
Ci facciamo la pausa, Vito?
Sì.
I'm sitting on my
Buonasera, riprendiamo la nostra chiacchierata con Cristina. Abbiamo parlato della tua espressività che hai tenuto probabilmente all'interno per diversi anni, poi esplosa, e tu bene o male, diciamo, sono, perché io spesso diciamo, la considerazione del parlare di un artista purtroppo mi baso su quando uno decide di esporre le proprie cose, non tanto il fare nell'ambito di imparare tecniche, di imparare l'ABC, cose varie. Perciò tu, meno male, sono 10 anni che hai deciso di esporre le tue cose, e direi che un bel pezzo di strada l'hai fatto. Direi che diciamo, l'aspetto del colore, il coloristico, anche se già all'inizio mi ricordo sicuramente la tavolozza dei colori non ti mancava, direi che adesso è molto più marcato. E sott'occhio mi sono stappato prima di venire in trasmissione due quadri che penso che siano fra gli ultimi che hai fatto, me li ho stampati da Facebook e mi piacciono decisamente, e direi che
grazie.
Diciamo, è un astratto figurativo che poi non vuol dire niente, però sono molto interessanti queste forme che all'interno del colore hai inserito. E poi, fra l'altro, tu spesso fai dei dittici, dei trittici, è un po' una tua caratteristica, adesso che mi viene in mente. Tu l'hai fatti spesso questo tipo di operazione, che se sai che dal punto di vista storico è un concetto medievale.
Perché
i dittici, i trittici sono medievali, sono 300-400, poi arrivano fino al 500, all'inizio del 500. È una cosa importante, perché in realtà probabilmente anche tu nelle tue operazioni espressiva in realtà tu vuoi creare delle storie.
Sì, questa cosa della narrazione, cioè.
Della narrazione.
Sì, sì. No, forse sono ancora in viaggio in questo. In ricerca su questa cosa, però anche ho visto anche nella personale che ho fatto qua a Trento, e proprio con la professoressa che era venuta, che adesso è un'amica e viene volentieri, a volte mi aiuta anche negli allestimenti e così, e lei mi ha detto: convivono in te sempre questa cosa, questo aspetto più espressivo del colore e il bisogno di narrazione, no? E che gli avevo chiesto appunto cosa ne pensava, ed è vero, perché quando mi approccio a un progetto e così, come ti dicevo, scrivo e quindi ho bisogno di raccontarlo, quindi ho molteplici idee, ed è per quello che poi nascono i trittici e cose, perché le butto fuori lasciando anche un po' lo spazio all'indefinito, quindi a una possibilità in più, sia con la tecnica, quindi l'acqua spesso e così, ma anche c'è una ragione, ma non è così, non mi fisso proprio, ecco.
Ma una curiosità, questo concetto di narrazione, ma non è che tu sei anche brava a scrivere, scrivi poesie per caso? Questo è un segreto?
No, non è un segreto. L'altro giorno ho scritto proprio che se sapessi scrivere non dipingerei, forse.
Perché io vedo un certo legame.
Mi piacerebbe, sì, la parola è importante.
Io vedo un po' più. Cioè, tu usi la pittura, ma in realtà, come hai detto tu, vuoi raccontare, vuoi dire, perciò io direi che, se posso darti un'idea, veramente dovresti pensare a un progetto di unire parola e sì, aspetto visivo, perché probabilmente è una cosa che anche lì hai dentro, la utilizzi, la tieni probabilmente nel cassetto, nel segreto, però
i miei libri ci sono molto belli. Sembrerò sfrontare, però a volte guardo quelli e dico: ma cacchio, sono migliori di quello che produco, magari, perché sono magari più spontanei, no? Dove che hanno detto.
Beh, sai, unire parola e aspetto visivo è una bella operazione, eh? Una bella operazione culturale e creativa, tra l'altro, molto. Molto anche molto contemporanea, molto, cioè, penso che anche tu sei comunque una persona che vive il suo tempo, sì, non è che vivi, sì, diciamo, mentalmente ricordi di 30 anni fa, quelli possono essere legati a cose, ma non in campo pittorico. Perciò le cose le senti e perciò in realtà vuoi narrare sensazioni, cose viste, intuizioni.
Infatti è quel lavoro che tu hai descritto prima, e sì, fa parte di un gruppo di lavori che si intitola Siamo l'eco dei nostri silenzi, e questo è uscito dopo quell'osservazione che vedi su un gruppo di lavori che sto facendo, perché quello che volevo dire era proprio ragionare sul senso di responsabilità che abbiamo, personale ma anche collettiva, non solo su quello che facciamo, parlo anche non solo in campo artistico, personale, ma anche globale, no? Quello che sta succedendo, e così ce l'abbiamo anche sui nostri silenzi, quindi anche sulle azioni, sulle non prese di posizione, quindi c'è una sorta di responsabilità, no? Che c'è anche nell'arte, deve essere così, insomma, è uno strumento. Quindi...
Allora, adesso se facciamo la domanda che spesso altre persone intervistate sono state un attimino in difficoltà, dopo bene o male siamo riusciti a parlare, a spiegare, e cercare di spiegare con le parole dal punto di vista tecnico quello che fai.
Dal punto di vista tecnico?
Con le parole spiegare la tecnica che usi. Per esempio l'acquarello lo fai su tela e su carta?
Ah, ecco, ok. E quando mi approccio a una cosa nuova mi piace avere un po' d'ordine ed avere più strumenti, però per lo più, soprattutto negli ultimi anni, uso l'acqua e quindi inchiostri, acquarello, oli diluiti, però anche carboncini, fusaggine, perché prima magari disegno un po' per poi non poter farlo né sulla tela o sull'acqua, sulla carta, e poi utilizzo quel momentino di ansia da tela bianca, da carta, questo ce l'ho, e allora spesso utilizzo magari fogli secondari dove vengono le cose migliori o carte non abbastanza buone, e poi sorrido perché ancora mi vengono in mente i miei maestri che mi dicevano: Cristina, tu non puoi usare quella carta lì, devi, no? In realtà poi anche c'è anche la tecnica mista, insomma. Ho provato ad utilizzare sulla tela, portare l'inchiostro sulla tela con degli oli diluiti sotto, a fare delle cose. Qua non ho una fotografia, ma questo non lavoro ancora. Però per lo più, insomma, acquarello e inchiostro, quindi bagnato su bagnato, se vuoi proprio una cosa più tecnica. Spesso mi piace molto lavorare il colore sull'acqua e poi dopo l'asciugatura vedere se intervenire con il segno più preciso, così. Bagno tanto, ecco, se
ma questo bagnare, diciamo,
diluisco tanto, ecco, non sono materica.
Ma allora acquarello vuol dire in realtà dipingere con l'acqua.
Sì.
Pigmento è un'aggiunta, la base principale è l'acqua. poi sì, chiaro, tanta acqua, poi ci sono
mi piace anche farla proprio, far entrare il pigmento nell'acqua, proprio non prepararlo fuori ma farlo lavorare sul foglio o sulla tela lavorata prima col gesso o così per renderla dipende insomma se è un momento proprio di dove voglio essere più libera, allora magari uso proprio tanto questa cosa qua, e altrimenti se c'è già un'idea un po' più precisa e così, allora utilizzo anche l'asciutto, il bagnato, insomma di farlo.
Hai mai provato i pigmenti direttamente?
Sì, sia con la gomma lacca e anche con col chiaro d'uovo. ho fatto le mie prove con quei pigmenti, perché sono bellissimi, cioè a me viene voglia di mangiarli.
Devi pensare che
ho una serie di vasettini.
Devi pensare che per esempio con l'uovo e i pigmenti è la tempera che usavano nel 200, sì. La tempera la facevano con la col chiaro d'uovo, nella bottega c'era il ragazzino che doveva preparare i colori, e non erano le tempere del giorno d'oggi, cose varie, perciò comunque l'aspetto diciamo ricerca casuale è fondamentale per conto mio,
sì,
perché
sì,
da lì dopo da lì entri, cerchi di capire, cerchi di governare l'aspetto dell'acqua che lavora, perché l'acqua con i pigmenti, con gli inchiostri, quello che usi, l'acquarello, lavora in modo micidiale. E hai provato anche a diluire? Sì, beh, mi pare che l'olio l'hai diluito.
Sì. È l'unica cosa che mi sono un po' fermata per i tempi lunghissimi, perché essendo diluizioni è molto bella la resa, perché sono colori più luminosi, cioè non sono luminosi, non sono plastici come gli acrilici, cose che io non amo, perché hanno, cioè mi sembra hanno una vibrazione.
Allora,
che
se posso darti un consiglio, invece che prendere l'acrilico fatto, tu prendi il pigmento e vai a procurarti la base acrilica, che è una specie di gelatina, sembra un po' una vinavil. E la trovi dalla Laura su in via Brenda,
che è una cara amica, anzi ecco. Ciao Laura, se stai ascoltando,
se tu vai a trovarti prenditi che non so un litro, un chilo, va chili credo, di base acrilica, poi tu ti lavori i pigmenti, ti fai di quegli acrilici che sono meglio della Camere, della Bayer,
sì, perché è il colore, proprio questa cosa nel tempo fondamentale per me, che abbia una certa, cioè certi non li rifiuto come rosso, verde o giallo, li rifiuto come intensità, come rivibrazione, se non sono come li sento, e quindi i pigmenti è la cosa migliore, insomma, già solo fisicamente vedere queste
Poi possiamo andare avanti nelle famose domande che mando agli artisti guida. Perciò tu, diciamo, nella tua ricerca della tua espressività, della tua creatività, bene o male hai usato un po' le tecniche di base, matite, gessetti,
pastelli. Sì.
Che poi è fondamentale comunque, perché conoscere un attimino le tecniche, anche senza proprio approfondirle, per conto mio ti dà un po' un substrato, una base che comunque ti serve, è fondamentale. Poi ci sono artisti che ti dicono è importante saper disegnare, anche se non fai figurativo ma fai astratto, è fondamentale disegnare, vero anche quello, cioè tutte le cose di base sono un arricchimento alla tua espressività e anche alla tua creatività. E io non parlo di tecnica, perché ma non è che mi piace, cioè uno vedo che ci sono tante persone che cercano di valorizzare la capacità tecnica, che è bella, però io dico sempre che bisogna cercare un po' di andare al di là dell'aspetto tecnico, come nel caso tuo, chiaro che bisogna andare al di là, cioè sì. Non è solo l'aspetto tecnico.
Perché se no, sì, infatti è una cosa a cui tengo anch'io, no? Quando mi si dice, come dicevo prima come battuta, mia mamma mi dice ma facevi dei bellissimi fiori, e non mi interessa tanto riprodurre, si cerca di esprimersi, di creare qualcosa, ecco. Quindi quello che ti può servire, è chiaro che, come qualche grande diceva, che bisogna saper disegnare per non farlo, ecco, questo è vero.
È vero, è vero. Ma andiamo avanti ancora la nostra... Beh, abbiamo dato per scontato che comunque sicuramente... anche tu sei vita, arte e vita, bene o male, cioè quando sì. Puoi farlo,
certo.
Facendo la mamma, facendo il lavoro, però sì, sì. Penso che sia un rifugio, il tuo angolino
sì, sì, sì.
All'interno bella. Che serve proprio per la vita, per andare avanti,
sì.
Penso, no?
Sì, sì.
E i tuoi ultimi progetti, cos'hai? So che comunque anche tu te la cavi bene col computer, perché credo che sì. Sei stata costretta anche dal lavoro, credo, penso.
Sì, sì.
E so che ti muovi sì. Fuori dal centrino, ormai non è più come una volta che bisognava andare, no? Adesso l'internet aiuta tantissimo e si possono... Cioè, arriva una barca di cose, è difficile sì, scegliere, però si possono anche trovare sì. Delle belle occasioni. So che tu hai fatto delle cose interessanti.
Sì, sì, infatti adesso cioè, il bello è il due lati della medaglia, no? Del fatto di non essere primario, quindi perché è difficile viverci, no? Sono pochi quello che lo possono fare. Però il bello di questa cosa è che sei più libero. Sei libero di scegliere, e questo me lo sono permessa nel tempo di dire dipingo perché è una cosa che è una necessità, e per tanti proprio prima di tutto personale, e quindi ho probabilmente da dover esprimere qualcosa, sta uscendo, continuo, ogni momento, ogni cosa che acquisisco, dopo mi rendo conto che me ne mancano delle altre, ma questo è il bello, no? E però viaggio da sola, scelgo, dico tanti no, perché non mi interessa di essere una tra i mille, tanto per essere sul tal catalogo, per non ha più importanza. Se è un bel progetto ed è vero, allora ci sto. Se ha un tipo... quello che ti accennavo prima, da qualche anno ho conosciuto la Metamorfosi di Vicenza, che aveva trovato su internet un bando pulito, cosa, lì sono stata scelta per quello che faccio, non perché qualcuno mi conosceva o per pagando o cose così, e poi l'anno scorso c'è un progetto di queste tre gallerie di tedesca, francese, italiana, le strade dell'arte, che fanno questi bandi con dei temi sempre anche molto attuali, no? L'anno scorso era i ponti e mi hanno permesso mi hanno scelta, quindi siamo andati con un gruppo in Germania ed è stato molto bello, è stata curata molto bene, e quindi mi piace, insomma, scelgo, ecco, ho avuto la fortuna di essere parte di questo, con IAPI per Human Rights, perché sono anche cose che sento, cioè dobbiamo anche un po' esprimerci, no? Uscire un po' dai nostri silenzi, quindi dare nel nostro piccolo un pensiero, un contributo, e se funziona, se piace, va bene, insomma.
Facciamo l'ultima pausa, poi parliamo degli ultimi 5 minuti.
Black coat, white shoes, black hair, Cadillac.
riprendiamo i nostri appuntamento con Cristina Zanella e abbiamo gli ultimi 5 minuti. E si parlava di progetti che hai concluso in questi penso anno e mezzo. Hai in mente qualche altro progetto? Perché io per esempio lavoro meglio per esempio nel fare le cose quando ho un'idea o un progetto da fare, non mi piace tanto creare senza uno scopo, per esempio è uno stimolo per pensare a qualcosa di nuovo, di creare, di legato a un'idea, legato al progetto che può avere un argomento di base, cioè possono variare le cose, no?
Certo, no, anch'io lavoro con questa ti dicevo, questo gruppo dei lavori ultimi che ho fatto e quando mi sono trovata ad osservarli e a capire anche un po' come dicevi prima questo discorso della parola, no? Devo trovare un'idea che ho di trovargli una modalità, una narrazione, quindi non so se farla entrare nel dipinto, se però c'è qualcosa che ci sto lavorando, ecco, mi piacerebbe in quest'anno raccogliere un po' questi 10 anni e cercare di raccontare con la pittura, con quello che ho messo insieme e di fare, mi piacerebbe insomma, ma non ho detto dove, come, non lo so. Cioè, vorrei avere dei muri bianchi, un luogo d'ascolto per dire qualcosa.
Ma se vuoi un consiglio, per esempio, dal punto di vista, diciamo, di andare a pescare delle idee, andare a vedere, sicuramente se tu vai a vederti qualcosa in internet, Arte Fluxus, sicuramente qualche idea ti può venire con l'utilizzo della parola che entra nell'opera e il gruppo diciamo che tuttora è piuttosto legato al Fluxo, quelli che fanno poesia visiva. E anche qua nel Trentino, nell'Alto Adige, ce ne sono diversi artisti che operano in questo campo. E comunque, essendo che l'internet sicuramente lo sai usare per bene, se tu posti delle parole e poi cambi, sicuramente penso che materiale ne trovi tantissimo e potrebbe essere un input per mettere insieme queste due cose, per esempio. Chiaro, bisogna sperimentare,
grazie, bisogna provare a vedere, bisogna sperimentare ancora, bisogna ancora,
cioè uno ha un'idea, poi
affossarsi,
poi bisogna vedere cosa, dal punto di vista, sì, pratico, no?
Certo, certo, senz'altro, però la curiosità c'è e qualcosa c'è, insomma, che
potrebbe essere un'idea. Poi,
e qua entra anche il discorso delle collaborazioni, no? Parlavamo prima di noi, quando ci siamo tutti, ed anche di Gentile o di altre persone, cioè quelle relazioni belle che sono scambi come quelle che ti aiutano nella tua ricerca ad andare avanti, tu puoi contribuire e sono importanti, ecco.
Per esempio, sei andata a vedere la mostra che c'è adesso a Palazzo Trentini?
Non sono andata a vedere la mostra che c'è per la Settimana, sono andata però domenica a vedermi Garbari, Tullio Garbari.
Vai a Palazzo Trentini perché sicuramente è un bel stimolo.
Dimmi chi c'è, scusatemi per questo momento non mi viene.
Sono artisti di fine 800, primi 900, qualche anche autore contemporaneo che lavorano un po' sulla natura, sul nostro territorio trentino, che è bello.
Certo.
Anche l'ultima puntata che abbiamo parlato con Francescotti, noi abbiamo un certo legame al nostro ambiente, probabilmente è una cosa che ci portiamo dietro. Vito mi fa segno che la nostra chiacchierata è finita. Okay. Io ringrazio Cristina della chiacchierata.
Grazie
che abbiamo fatto.
Grazie.
E buon lavoro.
Grazie.
L'appuntamento con l'artista.
RRRMT Radio Music Trento.